Eccoci, eccoci, ci siamo sempre con voi nel corso di questo pomeriggio. Intanto sto vedendo, in questo possiamo dire sono contento perché l'abbiamo fatto un po' di tempo fa, Sky sta facendo un approfondimento sullo Sheriff e noi qualche tempo fa
sì, abbiamo avuto
qui
uno...
un agente che lavora con lo Sheriff, che lavora con il club e ci ha raccontato tante cose che stiamo così vedendo. Prima ho sentito anche qualcosa, insomma questo mi fa piacere perché abbiamo giocato un po' d'anticipo
sì,
con l'agente Preziosi. Che ha Castagneda, tra l'altro,
squadra.
Il giocatore così.
Sì,
attenzione, perché forse, magari domani possiamo avere anche nel post gara un ospite proprio legato allo Sheriff. E vediamo, ci stiamo lavorando. Però questo mi fa piacere perché, insomma, ogni tanto qualche idea ce l'abbiamo anche noi. Allora, 331-8200213 per i vostri messaggi. Ci sottolineano anche quello che è successo con la campagna denigratoria basata sul nulla, come dimostrato dalla sentenza di oggi. Di chi è la colpa e di chi l'ha fatta, però non dobbiamo, e rispondo al nostro ascoltatore, se qualcuno fa qualcosa che sbaglia non è che sono tutti uguali, capito?
No,
che voglio dire, noi dobbiamo secondo
distinguere.
Esatto, dobbiamo pure distinguere chi fa una cosa e chi invece non la fa, non possiamo sempre mettere tutti nello stesso, no?
La famosa frase di tutta l'erba
capito fascia. Perché dopo così c'è chi sbaglia, ma non è detto che poi sbagliano tutti, quindi chi sbaglia lo si sottolinea. In effetti oggi esce rafforzata la posizione di Lotito ma tanto Lotito è un personaggio che non piace e quindi la stragrande maggioranza delle volte dà fastidio, però si era fatta una campagna forte, come lo si fanno magari nei confronti di altri facendo già delle sentenze prima del tempo. Questo è successo anche ad altri,
sì,
quindi,
molte volte
bisognerebbe essere un po' più attenti e forse diciamo fare qualcosa in maniera diversa. Poi chi invece sceglie una strada ne risponderà a chi di dovere. Dunque 331-8200-213 per i vostri messaggi, vediamo un po' chi ci abbiamo in linea. Ci sono?
Allora
con calma, ricuperiamo un attimo,
con molta calma.
Dai.
Ritroviamo Enzo Bucchioni.
Ciao Enzo,
ancora buon pomeriggio.
Grazie.
Sì, ben ritrovati.
Grazie. Aspetta che vengo subito da te, dai.
E poi salutiamo Daniele Daino che è con noi.
Ciao Daniele,
ben trovato.
Ciao, buongiorno.
Allora, aspetta un attimo Daniele, vengo subito da te, però siccome è successo prima qualcosa dove anche Enzo c'era e mi è dispiaciuto molto, allora Enzo, cerchiamo un attimo, diciamo così, dopo un po' di calma di... noi siamo andati avanti prima con Petri, anche con Andrea Giannattasio, però insomma ecco, io ho detto è inutile... diciamo così, farsi delle accuse private, delle offese, è meglio spiegare a chi sta lontano e non conosce la piazza Firenze quello che succede, anche avendo delle posizioni differenti,
perché non dobbiamo essere tutti d'accordo,
parliamoci chiaro.
No, ma infatti, ma chi non sa reggere una discussione, secondo me non dovrebbe parlare in pubblico, questo perché le discussioni vanno rette a un livello civile. Non è che quando ti senti contestato in quello che dici dal punto di vista calcistico devi andare fuori di zucca. Se uno si comporta così vuol dire che non sa reggere il dibattito, non deve partecipare ai dibattiti. Mi sembra che sia una situazione abbastanza semplice.
Abbiamo riprovato a contattare anche Furio Valcareggi, ma non ha accettato di rispondere proprio per cercare di ricomporre la cosa. Quindi poi...
Sì, ma io non voglio parlare con gente che non sa reggere il dibattito. Io sono aperto a tutti voi, mi conoscete da troppo
sì,
tempo.
Sì, sì, Enzo,
bisogna
sì.
rimanere sempre ambiti di civiltà. Cioè gli altri vanno in un'arena, una volta c'erano i circhi, i gladiatori, quelle robe lì, perché voglio dire, mi meraviglia che tu lo richiami, perché certi personaggi secondo me non dovrebbero parlare alla radio, ma infatti a Firenze non lo fanno più parlare da nessuna parte, ma questo è un problema loro, è suo, quindi voglio dire... è un problema di gestione, no? Se io dico qualcosa che non ti piace, che faccio? Ti mando al diavolo, ti insulto te e la tua famiglia?
No, assolutamente. È bello quando ci sono due posizioni differenti perché ne nasce un confronto.
Sì,
e quindi è
appunto,
bello anche sentire, però così
poi,
no, esatto.
Ma poi lì non si tratta neanche di posizioni differenti, se tu rianalizzi quello che è successo, sono stato aggredito senza nessuna motivazione, quindi voglio dire, ci sono situazioni pregresse, amicizie
sì,
con Corvino, situazioni...
Ma io questo non lo sapevo, quindi sai, non conoscendo la realtà di Firenze, insomma.
Se uno non sa gestire i suoi umori, ripeto, ritorno al discorso basilare, non può... esprimere la sua opinione pubblicamente, secondo me, anche in un regime di libertà ci sono delle regole,
certo.
La libertà non ti consente mica di fare tutto, quindi
sentite, io però voglio chiedervi una cosa, Enzo, la tua posizione secondo me prima l'hai diciamo esposta molto bene, hai fatto anche un riferimento al Milan su come ha gestito quelle situazioni là, e io sono molto d'accordo, no? Anche a livello comunicativo, perché la comunicazione è molto importante, no? E tutti noi dobbiamo farne sempre i conti con questo. Detto questo, vi chiedo, ci sottolineavano anche che forse ieri sera, chiedo Daniele, tu hai visto la partita della Fiorentina, gli hai dato un'occhiata ieri sera per caso?
Guarda,
chiedo.
Sono arrivato tardi a casa e non ho visto un pezzo, proprio verso la fine, quindi non ho potuto vedere tutta la partita, quindi...
Però la cosa a chiudere proprio questo, Enzo, la cosa che ci è stata sottolineata è che diciamo anche Italiano ci ha messo del suo, ecco, parliamo un attimo di campo, ritieni che ci sia stata anche un po',
sì,
delle responsabilità sulle scelte che ha fatto ieri, su come, perché dice, non vorrei che l'Italiano pensasse di vincere le partite lui, in realtà le vincono i giocatori, no?
No, guarda, qui è un po' una presunzione, diciamo così, dei giochisti, allargo il discorso Italiano, perché questo tipo di allenatore, questo che ha una cultura di questo tipo, cosa pensa? Pensa che il gioco sia al centro del suo programma, e è la verità. E quindi quando sostituisci un giocatore con un altro, comunque il gioco sta in piedi, certo lo sa l'allenatore Italiano nella fattispecie, che se non c'è un giocatore c'è un altro, magari un po' perdi dal punto di vista la qualità, ci sono comunque dei titolari e dei meno titolari, però l'idea è comunque non perdo il mio senso di squadra, perché tutti sanno cosa devono fare, il gioco è al centro del mio progetto, cambio e funziona lo stesso. E a volte c'è un po' di presunzione in questo, perché Amrabat, messo a fare il regista, ha dimostrato tutti i suoi limiti, cioè questo gioco, il gioco di Italiano funziona se giocato ad alta velocità, un tocco, due tocchi, se il regista ha la rapidità di pensiero di capire se il regista ti comincia a rallentare, se deve toccare due volte, se deve alzare la testa per capire dove deve lanciare, soprattutto in una partita come quella di sera con il Venezia chiuso, che ti impediva di ragionare se non hai la rapidità, questo è stato un errore, pensare di poter affidare la squadra Amrabat. È vero che di fronte avevi il Venezia, una squadra che tecnicamente è inferiore a te, che deve salvarsi, però è uno. Altri, anche in altre situazioni, cioè voglio dire, i sudamericani non li ha schierati come aveva fatto nella gara precedente post nazionali con il Genoa, allora hai vinto e ti è andata bene. Però magari uno come Gonzales, magari gli dico fammi il primo tempo, risolvimi la partita, poi ti sostituisco nel secondo. Insomma, c'era un po' troppe di queste situazioni ieri. Però è andato a finire che poi tutti hanno giocato male, è una partita veramente da cancellare e da analizzare prima di cancellarla, perché non può succedere che su 10 giocatori non giochi nessuno, una squadra ferma, senza movimento, senza palla, una squadra veramente inguardabile.
Daniele, Daino, ti chiedo, ci può essere questa chiave di lettura, cioè di un allenatore che molte volte, avendo molta fiducia sulla sua idea, forse va oltre e diciamo entra in quello stato di presunzione, come anche sottolineava Enzo?
Ma sai, poi quando viene un risultato negativo, come è successo per la Fiorentina ieri, poi ovviamente le critiche fanno parte del gioco del calcio, no? E ci sta anche magari mettere delle critiche laddove la squadra non ha fatto la prestazione che tutti si immaginavano, perché poi io anch'io prima della partita, i valori in campo, la Fiorentina è nettamente più forte del Venezia come valori, poi però c'è la partita, e nella partita quando le cose poi non vanno, secondo me poi è compito anche dell'allenatore e soprattutto dell'allenatore cercare di capire cosa non va durante la gara e cercare di adottare le modifiche. Adesso io ieri non ho visto la partita, quindi non posso non posso giudicare perfettamente la Fiorentina in questo caso. Però quello che diceva prima il tuo collega, do ragione, nel senso che quando trovi squadre chiuse, il primo concetto è velocizzare il possesso palla, no? E quindi la circolazione della palla deve viaggiare forte. Adesso non vedendo la partita ho sentito chiamato in causa Amrabat, che è un giocatore, un ottimo centrocampista, che però da quello che ho sentito, insomma, ha rallentato e non poco la manovra della Fiorentina, soprattutto quando trovi squadre chiuse, squadre che si difendono, squadre che si devono salvare, perché poi l'atteggiamento del Venezia è l'atteggiamento che avranno anche tante altre squadre, certo, in un futuro. Quindi secondo me questa è tutta esperienza, secondo me, per l'italiano, per la Fiorentina, perché la Fiorentina, così come il Bologna, nonostante è arrivato un pareggio, che è comunque un risultato positivo, hanno un po' fallito quella che era un salto di qualità, ecco. È rimandato, e vediamo tutte e due come reagiranno. Per il Bologna magari è un po' più proibitiva, perché incontra, mi sembra, il Milan sabato sera. La Fiorentina adesso non ricordo contro chi dovrà giocare.
Cagliari.
Ci saranno da dare in tal senso delle risposte importanti,
assolutamente. Sentite,
ma guarda, prego, per chiudere il discorso, l'apice di questa situazione fu Sacchi nel 1996, gli europei, io c'ero, quando fra la prima e la seconda partita, la prima con la Russia, partita quasi perfetta, sostituì nella seconda gara 6 giocatori. E poi abbiamo perso contro la Repubblica Ceca, l'Italia fu eliminata. Ecco, lì è stato proprio l'apice di questo modo di pensare, no? Perché era arrivato a una tale perfezione, sembrava veramente una PlayStation quella squadra lì, in quella gara. E Sacchi, esaltato da questo tipo di situazioni, dice: vabbè, ora ne cambio 6, faccio un profondo turno e non cambia nulla. Invece cambiò, è come 2-0 tutti a casa. E questo è la scuola di pensiero, no? Che è un po'
Sentite,
così.
Una squadra che sta facendo benissimo, e ho preso un dato, voglio un attimo anche sapere il vostro pensiero, è il Napoli, no? Napoli punteggio pieno, 8 sì, vittorie, 19 gol fatti e 3 subiti. Il Napoli di Sarri, che è stato eguagliato 2017-2018, sempre 8 vittorie, 26 gol fatti rispetto ai 19 degli attuali di Spalletti, 6 gol incassati, quindi 3 in più rispetto, appunto, il confronto tra questi due Napoli. Questo Napoli qui, vi chiedo, è vero che è presto, c'è un percorso ancora lungo, si può avvicinare tanto, poco o per niente, a quel Napoli di Sarri, proprio considerando anche i valori, no? E anche l'aggiunta di Anguissa in mezzo al campo, quello che sta facendo Osimhen. Daniele, riparto da te.
Ma i numeri si assomigliano, nel senso, adesso al di là dei gol fatti, però nell'interpretazione della partita, durante la partita, secondo me il Napoli oggi di Spalletti non è copia del Napoli di Sarri, insomma ci sono dentro delle identità calcistiche e una filosofia di lavoro che secondo me non è paragonabile. Adesso bello che tutti e due questi Napoli, insomma, siano partiti, quello di Sarri in primis e adesso Spalletti, partiti alla grande, insomma, però dentro secondo me ci sono delle componenti differenti.
E sono d'accordo, però ti chiedo se secondo te, per struttura, per questa idea che tu dici giustamente differenti, perché è anche una squadra che cambia, no? Aspetto, anche Spalletti, no? Ad esempio nell'ultima gara mette un altro...
Secondo me in questo
si
senso
può avvicinare
qua, Marco...
come cammino, ecco, ti dico come cammino, se è ancora lontano, se invece già...
sai, adesso bellissime le 8 vittorie consecutive, insomma il campionato è ancora lunghissimo. Certo è che la cosa bella di questo Napoli, insomma, è che è squadra totale, no? È una squadra che quando deve difendere, quando deve fare sacrificio, mi ricordo partite qualche domenica fa di Osimhen che entrava dentro l'area a difendere e che di testa poi le prendeva tutte, insomma io vedo uno spirito di sacrificio che è qualcosa di eccezionale. I numeri che tu hai citato sono dettati anche da questo, i grandi meriti vanno sicuramente a Spalletti, perché è riuscito a costruire in breve tempo un gruppo solido, un gruppo di qualità, perché il Napoli ha qualità, ma che mi dà l'impressione che anche chi è fuori e gioca meno sia molto partecipe al progetto Napoli. Questo in vista anche della Coppa d'Africa, secondo me è un'arma che il Napoli si deve giocare. Perché
ecco, forse questo possiamo dire che questo magari, Daniele, è l'aspetto che lo differenzia da quel Napoli, quindi questo potrebbe essere quell'aspetto che non c'era.
Mi dà l'impressione, ecco, adesso dobbiamo avere un riscontro, Marco, no? Okay. Un riscontro delle assenze. Oggi il Napoli mette in campo, se vogliamo, gli 11 migliori, non ci sono grossi problemi di infortuni, mi auguro che il Napoli non ne abbia da qui alla fine della stagione, non ci sono squalifiche, non c'è ancora la Coppa d'Africa. Ecco, io per dare una valutazione reale completa di questo Napoli meraviglioso voglio un attimino aspettare dei momenti in cui Spalletti dovrà fare a meno di quelli che secondo me sono giocatori fondamentali, e parlo di Koulibaly dietro, Anguissa a centrocampo e di Osimhen davanti, insomma la spina dorsale.
Enzo.
Ma guarda, le due realtà sono completamente diverse, no? Come dicevi anche tu, dal punto di vista calcistico non c'è niente da paragonare, un calcio diverso, un calcio più spettacolare quello di Sarri, però dal punto di vista della resa, di quello che potrà succedere, cioè andare fino in fondo, che poi il tema è questo, andare fino in fondo a contendersi lo scudetto, io credo che questa squadra, questa realtà sia superiore a quella di Sarri, per diverse situazioni, poi è chiaro che presto, ma anche se 8 giornate sono un quarto del campionato, quindi un bel test, è chiaro che ci sono delle incognite, la Coppa d'Africa, ma ci sono anche per tutti, il contratto di Insigne, perché sappiamo quanto il Napoli si è fatto male da solo nelle passate stagioni, con l'ammutinamento, con il non parlarsi fra il Gattuso e De Laurentiis, quindi queste situazioni spero non succedano più, però aleggiano. Mettiamo che vada tutto bene in quel campo lì, che se, qui hai due plus secondo me. Primo, la panchina più lunga. Sarri, ricorderete, aveva 13-14 giocatori, poi perché non cambiava mai? Perché mica perché era matto, perché c'è un livello molto differente fra i titolari, quelli che lui impiegava spesso, i soliti 13-14, e gli altri, non c'era una panchina all'altezza, diciamo la verità. Nel frattempo il Napoli è cresciuto, ora le soluzioni ce l'ha e ce l'ha importanti. L'ultimo innesto, Anguissa, è un giocatore che con caratteristiche che il Napoli non aveva, ma comunque ha tante soluzioni Spalletti, e Spalletti in più di Sarri cos'ha? Non la qualità personale, la capacità di intendere, alla duttilità, cioè fa parte di quella scuola di allenatori che si fa giocare alle squadre, ma è anche capace di fare un altro tipo di calcio, metti dentro un difensore in più al momento per difendersi, e Spalletti lo fa senza guardare i moduli, senza guardare la sua idea di calcio, è capace anche di riconvertirla nell'interesse del risultato, sa essere anche risultatista Spalletti, e poi anche nella gestione complessiva ha più esperienza. C'è una roba come quella successa quando vinci con la Juve, quella settimana famosa dell'albergo, secondo me Spalletti avrebbe contribuito a gestirla anche a livello societario, avrebbe chiesto magari andiamo in montagna, isoliamoci da Napoli, andiamo via, ecco. Quindi ci sono queste situazioni che secondo me sono un vantaggio, io ce lo vedo fino in fondo il Napoli per questa lotta, a questo punto con il Milan mi sembra le squadre che abbiano espresso
il miglior calcio
ma anche solidità
capacità, ma lo dimostrano anche i numeri, Enzo.
Sì, ma anche capacità caratteriale di reagire, perché facile battere il Torino, come non era facile recuperare.
No, ma poi il Milan ha fatto fronte a un sacco di assenze, ricordiamoci anche questo. Questa è un'altra dimostrazione di una squadra che ha gran carattere. Eleonora, poi andiamo ai saluti.
Sì, la curiosità era legata invece all'altra milanese, ovvero se l'Inter invece a questo punto si tira di fatto un pochino indietro e se già stasera è un po' ad un punto di svolta della stagione, considerando che anche in Champions ha un disperato bisogno di punti.
Daniele.
Ma tirata fuori, no? Insomma, l'Inter mi sembra che tutti siano stati d'accordo a inizio campionato come la squadra da battere, no? E quindi per rosa, per qualità, anche per continuità, no? Perché poi l'Inter ha sposato, prendendo Simone Inzaghi, un po' una continuità calcistica lasciata da Conte, no? Quindi io vedo l'Inter comunque una squadra molto forte. La sconfitta di Roma ovviamente contro la Lazio ha lasciato un po' di qualche strascico, insomma, negativo, però insomma tutto sommato l'Inter ha tutto per competere sicuramente fino in fondo per lo scudetto, ecco. Poi per quanto riguarda l'Europa, sicuramente la partita che dovrà giocare è molto importante per la classifica e per il passaggio del turno, una partita ovviamente da non sbagliare, come non è da sbagliare quella del Milan col Porto.
Assolutamente. Daniele, dai, noi ti ringraziamo tanto, grazie, a presto, un caro abbraccio.
Grazie a voi, ciao Marco, ciao, buona giornata. Ciao,
grazie ciao, Daniele. E Enzo, io ti dico che ti riporto, vogliamo riportare dei messaggi che penso possono far piacere ad Enzo, no?
Sì.
Da questo punto di vista.
Allora, hai detto delle cose sacrosante sulla prestazione della Fiorentina alla Spezia. La Fiorentina camminava, eppure Italiano ha detto che la prestazione c'è stata, non si sa che partita abbia visto. Mi incuriosisce la domanda: ma perché nessun giornalista sportivo dice al mister: ehi mister, ma cosa stai dicendo? Un mestiere che non esiste più, sono tutti accomodanti.
dimmelo a me. Sì, ma ora non voglio neanche sparare su una categoria che ha le sue difficoltà dal punto di vista gestionale, dal punto di vista contrattuale. Non voglio neanche fare il nostalgico di che andava meglio quando andava peggio, perché non sono di quella categoria lì, ma questi colleghi giovani che sono lì e stanno con la bocca aperta o prendono anche degli schiaffi, vorrei far vedere registrate le conferenze stampa alle quali io ho assistito e non mi sono mai permesso di fare domande perché ero impaurito, fra Enzo Berzot e i colleghi, gli straordinari colleghi dell'epoca, io ero giovane, quindi battaglie dialettiche veramente improntate su una grande personalità, sia da parte del tecnico sia da parte dei giornalisti, che facevano il loro mestiere. Cioè, qual è il mestiere del giornalista? Di andare a fare domande anche scomode per arrivare a una sintesi, per arrivare alla verità quando non fai il calcio e quando fai altre cose che io ho fatto. Non voglio fare il fenomeno, ma insomma, se uno sta lì e con la bocca aperta si fa dire di tutto, credo che sarebbe meglio cambiare mestiere. Ma so, questa è una mia idea, magari sbaglio. Perché insomma, certi allenatori che ti dicono che abbiamo giocato bene, potresti anche rispondere come mai non hai vinto intanto, non hai tirato in porta, come mai, voglio dire, ci sono tante le situazioni. Domandare, poi magari uno resta della stessa opinione, almeno una domanda falla.
Allora scusami Enzo, intanto ti dico anche che ti mandano messaggi, che ti abbracciano, che sono tuoi amici e che gli dici: io non sono di Firenze, ma mi piace molto ascoltare Enzo Bucchioni, siamo tuoi amici, insomma.
E poi gli amici se li cerco, io me li scelgo gli amici.
Certo.
Bisogna vedere di che livello sono. Certo che gli amici di qualcuno, io non sono miei amici e non lo saranno mai, capito?
No, ma ci mancherebbe. Poi qualcuno dice: il Napoli di Sarri fece 91 punti, questo Napoli non li farà, però vediamo, insomma, magari non servono 91 punti per non vincere, ne fai di meno e vinci lo scudetto, cioè non lo so.
Neanche che mancano gli scontri diretti da vedere con il Napoli. Questo ascoltatore scrive: già domenica con la Roma la vedo dura.
Per la Roma,
forse per la Roma, sì, perché per il
adesso è un bel test.
È un bel test, però è più dura per la Roma
per
adesso, perché arriva
squadre.
Una squadra in grande salute. Poi c'è Spallettone, che vuoi fare? Le vuoi vincere tutte? Gli ha detto:
no, ma 91 punti, anche secondo me sarà impossibile rifare 91 punti. Ma quando c'è una corsa a due, come era quel campionato lì,
sì,
è più facile. Qui ci sono 3 o 4 squadre, anche 5 che possono ambire.
È vero. È un campionato diverso, dai ragazzi. È un campionato anche questo diverso.
Quindi con l'equilibrio si abbassa la quota.
Ti sto per salutare, io non capisco, devo dire la verità, un nostro ascoltatore che ci sta ha mandato un paio di messaggi, non so di che cosa parla.
Dov'è? Aspetta.
È un 437, dice: è vergognoso quello che dice il giornalista, che la Juve sarebbe percepita male per il pregresso. Ma chi l'ha detto? Qui
437
oggi di Juve non abbiamo
manco, anche, ma
non
tutte
abbiamo
le volte che è favorita la Roma, la qualità della classe arbitrale va bene, ma vi rendete conto delle enormi castronerie di questo signore?
Ma chi l'ha detto?
Non sono io, ragazzi.
Della Juve abbiamo parlato e commentato la conferenza stampa di Allegri con l'inviato, con un altro collega e con un ospite.
Non ho pronunciato la parola Juve.
No, ma magari si è sbagliato, non so se stava sentendo una cosa, ha mandato un messaggio a noi, non lo so, però qui nessuno ha parlato oggi. Poi se ci volete affibbiare pure sta cosa, vabbè, fatelo, tanto a me mi sembra un giochino qua che prima o poi...
Se vogliamo dire poi che Orsato abbia sbagliato, mi sembra abbastanza chiaro, no?
Si può dire, non è che...
Si può dire,
mi sembra questa cosa.
Certo.
No, perché sai, delle volte ci chiediamo se si può dire. Allora, dunque Enzo, siamo arrivati al termine, io ti abbraccio come sempre, mi dispiace per quello che è dell'incidente,
no,
diciamo, di oggi.
Non hai colpa.
Mi dispiace sempre, perché poi quando siete qui vi consiglio come a casa mia, e quindi quando uno invita degli ospiti,
certo,
vuole che stiano,
bisogna star bene.
Bene, poi è chiaro che, guarda, a me piace sempre il confronto, Enzo, tu lo sai, anche quando è acceso, okay, che rimane comunque nei toni va fatto sulle cose, cioè ci può stare che uno non sia d'accordo con una linea di pensiero, anzi ben venga, perché arricchisce la discussione, su questo non ci sono dubbi, però è chiaro che, come dice Enzo, non si deve andare ad un attacco personale.
Sì, ma poi lì non siamo neanche entrati nel
Cioè, esatto. Hai capito che c'era un pregresso che andava sfogato.
Non lo sapevo, ti chiedo scusa. Dai, ti abbraccio.
Ho fatto anche un nome di un amico che non era mio amico, ma era suo amico.
Va bene, ciao. Enzo, ti abbraccio tanto. A presto, Enzo Bucchioni. Grazie, grazie. Dunque, questo è come sempre Maracanà, TMV Radio, Marco Piccari e Eleonora Marini.